L'appuntamento con l'artista, un momento di vetrina e valorizzazione dell'arte trentina attuale.
Buonasera ascoltatori, il venerdì è arrivato e questa sera in trasmissione ho un personaggio che negli argomenti di base si andrà a parlare dal punto di vista artistico e dal punto di vista insegnante, perché è stata per diversi anni insegnante all'Istituto d'Arte e è in pensione fra l'altro da poco, da settembre, perciò sono due mondi che coincidono, però sono due mondi un po' diversi. In puntata ho Gloria Zeni e sono contenta veramente di averla in trasmissione.
Grazie Claudio di avermi invitato.
Ecco, allora, come dico, ci sono due argomenti molto importanti, perché anch'io sono stato insegnante, perciò l'aspetto didattico l'ho dovuto affrontare, però alle medie, non all'Istituto d'Arte, perché a un certo punto io potevo anch'io andare a insegnare, però dovevo rinunciare al ruolo alle medie e non me la sono sentita e mi sono stato alle medie. Però l'aspetto didattico anch'io lo sento molto. Nel mio piccolo ho sempre cercato di far sperimentare molto i miei alunni, la teoria veniva dopo, prima l'aspetto pratico, e so che anche l'Istituto d'Arte, adesso liceo artistico, questa cosa è stata sempre molto importante, anche perché tu insegnavi materie pratiche, come si dice, no?
Sì, io insegnavo progettazione, in realtà, progettazione in arti figurative. Adesso si chiama arti figurative, nel tempo ha cambiato nome molte volte. Soprattutto progettazione, però in stretta collaborazione con i laboratori, ovviamente.
La scuola d'arte, diciamo, questa cosa era predominante, perché se dovevi creare un oggetto, un'opera, se non c'è l'aspetto progettativo, cioè, è difficile riuscire a farla, perché una cosa, per esempio, che tanti artisti non riescono a capire, che sì, fare un'opera, però a pensare questa opera poi dove essere messa, se ci sono problemi di, esatto, di installazione, di problemi di supporti, cioè tutta una serie di cose che invece tendenzialmente la scuola d'arte si tende a fare.
Sì, io ai miei ragazzi ho sempre detto che dietro a anche un bel disegno deve esserci un'idea. Se non c'è un'idea, se non c'è una progettualità, le cose non stanno in piedi, diventano solo così, decorazione, punto stop. Insomma, invece i ragazzi si devono abituare, ovviamente, a seconda anche della richiesta, a capire dove è dedicato il loro lavoro, per cui il contesto e ragionare su quello, ovviamente. Noi tra l'altro a scuola abbiamo la fortuna di aver lavorato tanto in progetti esterni. Io peraltro sono stata coordinatrice dei progetti esterni della scuola per tanti, tanti anni, e abbiamo sempre avuto un sacco di richieste, ed è una cosa molto bella, perché i ragazzi vedono un lavoro svilupparsi dall'A alla Z, ossia non resta solo come un'attività didattica, ma diventa un'attività importante, perché loro per prima cosa possono vedere il loro manufatto, il loro lavoro, e quindi anche essere gratificati in questo senso. Ma imparano proprio a farlo stare in piedi, no? Cioè, per cui anche tutte le difficoltà tecniche, i ragionamenti, lo spazio in cui si andrà a agire, tanti lavori, per dire, sono dedicati al territorio, sono dedicati a volte all'azienda sanitaria piuttosto che al reparto di psicologia, di psichiatria, ciclo pedonali. In via Madruzzo abbiamo fatto questo murales su una parete del liceo scientifico, in una sorta di gemellaggio. Abbiamo lavorato con installazioni nel bosco, Per cui insomma è chiaro che per ogni tipo di progetto e di richiesta va fatto tutto uno studio preliminare e per cui i ragazzi qua imparano tanto ovviamente.
Direi che è fondamentale perché io ho finito nel 72 quando in realtà c'è stata la prima maturità, però questi discorsi noi li facevamo dal punto di vista teorico e averlo visto, perché io sono una persona che cerca anche di seguire tramite i giornali, tramite quello che diciamo all'esterno l'istituto ha fatto, anche perché fra l'altro credo che in certi progetti c'erano anche i miei ex alunni delle medie, perciò queste informazioni mi sono arrivate e diciamo era bello vedere che un'opera non rimaneva nell'ambito didattico ma in realtà era fruibile, perciò si faceva giustamente, come hai detto tu, tutti i vari passaggi e si pensava anche dove andava messa, perciò se si ragiona dove l'opera deve andare bisogna ragionarla in un certo modo. Non si può, diciamo, l'idea deve essere in funzione di, perché è una cosa molto importante, perché che ne so, non puoi fare certe tecniche, certe cose se devono andare all'aperto, se invece vanno all'interno allora certe cose le puoi fare, cioè sono cose molto che comunque uno se fa anche un'attività artistica sono problematiche che deve cercare di risolvere.
Esatto, anche proprio nella ricerca del materiale giusto, nella ricerca della tecnica giusta e ovviamente nella ricerca dell'idea giusta, no? Perché dipende proprio a chi è dedicata questa cosa, se è dedicata a dei bambini, chi saranno insomma questi fruitori. E poi sempre di più negli anni, anche perché è diventata quasi un obbligo nell'alternanza scuola-lavoro per noi, c'è una collaborazione su più punti di vista, per cui non è solo l'opera, la tecnica, ma ci deve essere tutta un'indagine magari storica, sociale, per cui vengono coinvolti altri personaggi, altri esperti anche esterni, e tutto questo insomma vuol dire che è un arricchimento anche per i ragazzi, no? Per esempio, per dire, quando abbiamo cominciato a fare questa cosa in via Madruzzo, i ragazzi sono andati al museo storico, hanno fatto ricerche storiche su quella via, hanno imparato cose che probabilmente non sapevano, no? Perché sono quelle cose di storia locale particolare che insomma nella scuola non è che spesso si insegna che questa famosa via passava e arrivava al Palazzo delle Albere e che quindi insomma c'era tutta una storia piuttosto importante. Poi è diventata una via un po' secondaria dopo che hanno deviato il fiume, deviato con la storia della ferrovia, e sono tutte cose che vanno al di là dell'aspetto puramente estetico di che cosa vai a fare, ma insomma sono cose che si collegano anche a altre materie, e questa sarebbe la cosa più bella, che ci fosse tanta partecipazione e collaborazione su più punti di vista, allora le cose riescono anche meglio.
Direi che sono proprio completamente d'accordo, perché il mondo artistico tendenzialmente tende a essere molto individualista e invece quando ci sono delle collaborazioni che possono durare anche non in eterno ma un dato periodo, questa cosa è molto arricchente, perché anche proprio nell'ambito della storia dell'arte queste cose sono successe, e però quando gli artisti decidono di collaborare per un certo periodo di solito creano un qualcosa di interessante che poi rimane nella storia diciamo dell'arte, perciò questa cosa se fosse capita molto bene da chi ha, diciamo, fa arte, potrebbe essere una cosa molto interessante. Però vedo che qua da noi è una cosa molto difficile da riuscire a instaurare.
Difatti, secondo me, dovrebbe essere importante che la provincia, il comune, secondo me, sponsorizzasse di più questo genere di cose, capendo anche che mettendo insieme più competenze, perché l'arte secondo me deve andare in questo, per questa via adesso, in questo momento. Non è più, secondo me, il momento, per carità importante, della mostra, dell'esposizione, ma le cose che, come dicevi tu, lasciano un segno e diventano poi qualcosa che stimoli altro, sono proprio questo legame tra più competenze. Io vedevo che anche a scuola, quando si lavorava con... noi a scuola abbiamo tanti dipartimenti, quello di pittura, quello di design, quello di metalli, eccetera. Quando si faceva un progetto assieme era un arricchimento, perché chiunque era in un settore imparava dall'altro, e così in realtà secondo me dovrebbe essere anche nel mondo dell'arte in generale, insomma, che qua, come dici tu, è un po' così legato a un discorso un po', come dire, classico e così. Bisognerebbe svecchiare un attimino.
Sì, per me è un problema italico, diciamo, sì, non solo del Trentino, sì. Perché per esempio questo concetto di lavorare assieme su tematiche o non su tematiche, questo non è importante. Nel mondo nordico, sì. O anche nel mondo nel mondo dell'est, esiste.
Esatto.
È solo in Italia che c'è un po' questo mito, diciamo, dell'artista, della prima donna, delle cose. E invece, se tu vai nei mondi nordici, dalla Germania all'Olanda, Danimarca, o vai anche in Polonia, vai in Romania, cioè un po' tutti così, questo spirito, diciamo, di collaborativo e, diciamo, di arte applicata è molto più sentito. Qua da noi invece c'è lo scarto che fai l'arte applicata legata al design, però c'è di mezzo l'architetto, non solo. Invece se vai in altri mondi sono proprio nell'ambito fra artisti che affrontano sulla tematica e si scambiano idee, si scambiano impressioni, non hanno nessun problema, diciamo, del concetto di vedere che tecnica che fai. Qua invece c'è un po' questo tenersi fra di sé e non capire che se tu vedi una cosa che copri, io dico copio fra virgolette, è importante copiare, poi dopo ognuno ci mette del suo e è lì che si cresce e si va avanti. Se resti nel tuo orticello,
certo.
Direi che non...
Io per esempio ho queste due mie figlie che hanno fatto anche loro il liceo artistico, dopodiché l'accademia, poi una ha proseguito a Groningen in Olanda facendo una scuola di arte e tecnologia, l'altra ha continuato a fare una scuola in Belgio, ad Anversa, sempre invece che riguarda più il territorio, per cui allestimenti. E quello che trovo di interessante, come dicevi tu, che al nord ci sono questi approcci possibili tra arte e scienza, arte e ambiente, e dove partecipano più personalità. Non c'è solo l'artista, sì, magari l'artista può essere quello che ha dato l'input, l'idea, però poi c'è una serie di personaggi con diverse competenze che fanno delle cose veramente molto belle.
Bisogna pensare, per esempio, si va, che so, anche in Svezia, si va in Germania, le istituzioni, i musei sono musei aperti, che loro propongono delle cose, diciamo laboratori, workshop all'interno dove ci può essere l'artista, ma non gente comune. E qua da noi invece la maggioranza dei musei sono i classici musei morti, io dico, non musei attivi. a malapena fanno qualcosa nell'ambito della didattica, ma non più di tanto.
Poi c'è un'altra cosa, secondo me, che sarebbe importante: educare probabilmente anche il pubblico, il fruitore, che il più delle volte, ahimè, l'ho visto sulla mia pelle, ma lo sento anche dei miei ragazzi, ex studenti che stanno affrontando magari appunto il mondo del lavoro, l'arte viene considerata come qualcosa che uno fa così per riempire il tempo. Non si capisce che anche solo l'idea progettuale dovrebbe essere pagata, quella proprio non ci pensa mai nessuno, e poi appunto quello che si vede è che non viene ripagata questa fatica come si deve, ecco. E allora vuol dire che non c'è una coscienza su quello che un design, un artista, un progettista, non si capisce la fatica che fa per arrivare a un prodotto, ecco.
Io direi che questa cosa è veritiera, e direi che purtroppo è proprio anche dal punto di vista proprio scolastico, perché noi siamo, credo, gli unici a livello europeo che ne so, per esempio la musica, finita la terza media, se uno non va a fare una scuola specifica non la fanno più. Invece se tu vai in Germania iniziano già, fra l'altro, all'asilo le medie, ma anche le superiori, e diciamo fanno un percorso. Non parliamo dell'arte, perché è la stessa cosa. Se finisce la terza media, se non va a fare la scuola d'arte, che fra l'altro non c'è più perché adesso è liceo artistico, è una cosa che non viene più fatta se uno non fa un percorso proprio specifico, perché se si pensa si va a fare un liceo scientifico, si fa un liceo classico, è solo teoria, cioè pratica zero. Cioè, ecco, quello che voglio dire, l'aspetto manuale, si dice che è molto importante, ma in realtà non è vero, perché le stesse istituzioni non tengono presente di questa cosa, per conto mio.
Mentre il fare è molto importante, molto importante proprio anche per sviluppare tutta anche se uno dopo non diventa un artista. Cioè è importante proprio per sapersi muovere con le cose, il fare è importante.
E il fare, poi bisogna pensare che noi siamo, bene o male le istituzioni si vantano che siamo una penisola piena di arte dove il fare è importante, ma in realtà come dico, non viene valorizzato, per conto mio.
Sì.
E come anche per esempio diciamo, a parte il discorso anche artistico, vedo per esempio adesso, sento anche in trasmissioni, sento la televisione, la radio, così, che parlano molto del fare, che ne so, anche solo dal punto di vista artigianale, l'elettricista, l'idraulico, così, che cominciano ad avere problemi perché non c'è più gente specializzata, fatta con preparazioni solide,
adeguate.
Finita una certa generazione è un po' un problema, perché adesso è solo cambiare pezzi, ma se uno deve aggiustare devo andare a prendere l'artigiano 65enne o 70enne che allora riesce ad aggiustare, proprio perché adesso è solo un cambio di pezzi e cose varie. Io penso, per esempio, dal punto proprio del concetto del fare, per esempio, non so, il campo del restauro, come faranno da qua a 10-20 anni a restaurare certe cose se non ci sono delle persone che sanno fare? È un grosso problema, che non so, io mi ricordo da bambino, in via 3 novembre c'erano due negozi che lavoravano il vetro, no? Che facevano le vetrate su disegni di artisti locali, così. Sono sparite, adesso so che devono andare a cercarli in Polonia, in Romania, perché non c'è più nessuno.
A proposito del vetro, posso dirti? No, perché è una cosa che ovviamente mi interessa molto, perché è una delle tecniche che io uso, ma anche ho fatto delle ricerche, e qua in Trentino, si parla del 1007 qualcosa, c'erano tantissime, diverse quantomeno, fabbriche proprio del vetro, nel senso che avevamo dei maestri che lavoravano il vetro, che facevano mulatura del vetro e fusione del vetro, che sono tutte scomparse. Pensa, una ricchezza che avevamo che ormai non c'è più.
Vedi, ma ci sono tantissime cose che ormai, diciamo, sono sparite, e come dico, in campo del restauro artistico, per conto mio, qualche problemino lo potranno avere, perché sono migliorate l'aspetto tecnologico così, però il fare ci vuole lo stesso, ma anche lo stesso restauro. Se uno non riesce a sapere l'uso dei materiali e cose varie, è un grosso problema.
Esatto.
Facciamo la prima pausa.
Va bene.
Prendiamo la nostra chiacchierata con Gloria, che la prima mezz'ora abbiamo parlato di didattica, perché bene o male anche tu hai fatto una vita in questo ambiente, perciò bisognava un attimino anche parlarne. Però io direi che comunque andare a insegnare all'Istituto d'Arte, in linea di massima, uno non ci va se non ha delle doti pratiche e artistiche, perciò diciamo anche sentire un po' il tuo mondo, direi che tu hai fatto l'Accademia a Bologna
sotto la guida di Concetto Pozzati.
Direi che ecco, un po' strano però Bologna, era perché era più comoda col treno?
Ma sai che non ricordo bene, non ricordo bene perché, ah sì, ero andata anche a Venezia, però per un po', chissà per quale motivo, poi mi sono decisa per Bologna. che tra l'altro mi piace ricordare che all'inizio per me è stato veramente strano, perché lì, in quegli anni lì, imperversava il concettuale. Per cui io, che venivo da una scuola d'arte, quella che era allora, con le mie cartelle, pennelli, tutte queste cose qua, ero rimasta un po' inizialmente stranita. Però invece mi ha insegnato proprio tanto anche il concettuale, proprio quello che io dicevo dopo ai miei ragazzi, no? Dietro a un'opera deve esserci sempre un'idea, un pensiero, un ragionamento, per cui alla fine è stato molto importante per me anche il periodo Bologna.
Sì, perché qua da noi la tendenza, diciamo, storica, chi ha fatto l'accademia, il mondo artistico così, le due predominanti erano verso il Veneto, Venezia, o Milano,
è vero.
O in seconda battuta Firenze, però per esempio Firenze so che tanti l'hanno frequentata, specialmente gente che era più vecchia di me, che faceva soli 3 anni, classico maestro d'arte, e andavano a fare il magistero a Firenze, perciò non sono tantissimi, diciamo questo, e comunque tendenzialmente anche più comodi sul discorso
Del
tragitto, perché andare a Venezia è più scomodo, bisogna cambiare il treno a Verona o Milano, cioè i tempi erano più lunghi.
Invece, certo. Ricordo male, mi pare che avevo il fratello del mio moroso che abitava a Bologna, e quindi è stato il primo appoggio, ecco, adesso mi è venuto in mente.
È interessante comunque, esatto, in quegli anni là, erano gli anni sì dell'arte concettuale.
Assolutamente.
Un mondo completamente, diciamo, un mondo che era un po' in antitesi sul discorso del fare.
Sì, anche perché bene o male la scuola allora era anche molto indirizzata un po' anche alla decorazione, no? Alla decorazione pittorica. E quindi per me è stata una bella botta, ma una botta che mi ha fatto un sacco di bene questa, no? Anche se all'inizio giravo con gli occhi sgranati, perché vedevo cose, no? La pittura quasi non c'era più, quindi insomma ero un po' stranita inizialmente, ecco. Però è stato molto importante.
Perciò in realtà tu sei una dei, per conto mio, di quelle persone che ha fatto l'istituto d'arte e ha fatto poi il percorso per poter insegnare, perché erano gli anni in cui alla scuola d'arte mancavano persone qualificate che avevano gli studi per certe materie. Una cosa che si chiamava era il cosiddetto chiarafame, c'era il preside, perché una volta c'era il preside, poteva chiamare un artista perché è bravo così, e c'era tutto un iter da fare e poteva insegnare.
Sì, in realtà io ero già in quelli che dovevano avere per forza il titolo di studio. Esatto. Perché appunto mi ricordo che ero proprio in quel ponte lì in cui per forza dovevo avere il quinto anno e non più il...
Sì, perché la legge mi pare che l'hanno fatta nel 74.
Esatto, e non più solo i 3 anni di maestro d'arte, esatto. Bisognava avere il quinto anno, la maturità, più ovviamente un diploma poi di Accademia di Belle Arti. A questo proposito, così mi viene da dire che ho fatto questo lavoro per circa 40 anni, è un lavoro a cui sono molto grata. Però inizialmente, come tutti i ragazzi a quell'età, non avevo nessuna idea che avrei fatto questo per il resto quasi della mia vita, anzi ero anche un po' spaventata, perché insomma erano in quegli anni in cui il lavoro fisso faceva anche un po' paura, tant'è che a me è andata anche molto bene, perché è uscito questo concorso che non usciva da 6 anni, per poi ho vinto la cattedra, insomma, e tutti a congratularsi. Io mi ricordo benissimo che non so se ero proprio contenta, no? Poi ovviamente dici, vabbè, non è che sputi su un lavoro del genere, e ho imparato ad amare questo lavoro facendolo, perché, come dire, all'inizio dicevo, ma no? In quegli anni lì, grandi idee, viaggi, questo e quell'altro. Era un po'. Poi però devo dire che me ne sono innamorato perché è un lavoro privilegiato, assolutamente, e la cosa più bella è stare con i ragazzi, perché i ragazzi ti impediscono di invecchiare, ti impediscono, no, di sederti, cioè, tu dai a loro, ma loro danno tantissimo anche a te, no? Per cui per me è un lavoro bellissimo da quel punto di vista, magari un po' meno da certi punti di vista burocratici, che ovviamente sappiamo che a scuola ci sono, però sono contenta, è stata casa mia per lungo tempo, il liceo Vittoria.
E la mediazione, diciamo, del tuo fare artistico, sei riuscita a farla o è passata un po' in secondo piano cercando di inserirla in periodi particolari? Perché, per esempio, io alle medie sapevo che se mi chiamavo, tanto per dire, all'estero, potevo andare solo al periodo estivo, per esempio, perché durante l'anno. Se vai all'estero non puoi fare in un giorno, cioè dovevi avere un certo numero di idee, perciò è una cosa per esempio che non ho potuto fare, ho potuto farla solamente dopo, quando sono andato in pensione per esempio.
Certo, sì, sicuramente adesso che sono in pensione mi auguro appunto che avrò tanto tempo da spendere in questo senso, però devo dire la verità che nonostante la scuola, nonostante le due gravidanze, lavoravo ancora a casa a dipingere col pancione, a fare un murales in casa, cioè il fare per me è sempre stata un'esigenza fisica, per cui non l'ho mai dimenticata, insomma, mai.
Io
Se ha sempre fatto parte
la
della.
chiamo l'arte è un'esigenza di vita.
Sì.
Sì.
Beh, per me addirittura, cioè, proprio se non faccio qualcosa che ha un collegamento con l'arte e con le mie ricerche personali, non sto bene. Poi soffrendo e gioendo, perché non è che sempre le cose ti riescono come vuoi tu, però sostanzialmente proprio indispensabile, ecco, per
Sì,
me.
vabbè, anche io, per esempio, anche adesso, se resto 3-4 giorni, se non riesco a sporcarmi le mani, è una cosa che mi manca.
Ecco, esatto.
E poi dico, ah, vado lì una mezz'oretta, e poi guardo l'orologio, sono passate 2 ore. Cioè,
Esatto.
è fatta così. Vabbè, perciò direi che l'aspetto, tu artistico sei riuscita comunque a fare delle cose, perché io sono andato a vedere, cerco sempre di studiare anch'io perché non posso conoscere tutti gli artisti del Trentino, però ho visto che un'attività artistica l'hai fatta anche tu, cioè la scuola tutto sommato, se si riesce a programmarsi e cose, si riesce anche a fare, dopo non si pretende di fare tutti i giorni, perché quello è un altro discorso.
Certo, no, io mi sono sempre dedicata appunto a questo fare. La cosa che più mi piace è sperimentare, per cui ho sperimentato tantissime tecniche che ho avuto l'opportunità sia a scuola in qualche modo, no? Perché anche lì con tutti i nostri laboratori di stampa, di mosaico, eccetera, ma anche a casa e adesso addirittura nel mio laboratorio che finalmente mi sono fatta, ma spazio molto, ho fatto un gemellaggio sempre con i miei studenti in Boemia e ho imparato a molare il vetro. Poi sono andata a fare un corso a Milano sulla fusione del vetro. Sono andata in Spagna dove mio nipote fa fusioni col bronzo. Insomma, mi piace tantissimo, c'è cioè proprio la materia, sperimentare. E ultimamente mi sono dedicata molto, per esempio, alla scultura, al legno, che ho scoperto anche questa cosa che mi dà tantissimo e che per certi versi, seppur complicata, è più facile delle altre, perché se col vetro ci sono dei tempi, probabili disastri nel forno, eccetera, eccetera, con il legno basti tu, la tua mano, la tua testa e lo scalpello. Per cui ho detto: ma guarda te, che bel materiale! Ecco, per cui insomma mi sono sempre sbizzarrita. Non ultimo, siccome io così ridendo mi chiamo artista cattona, mi piace andare nei boschi, ho la fortuna di vivere appunto a Spormaggiore, per cui spesso vado in montagna, nei boschi, raccolgo legni, sassi, cose che poi le deposito lì in una specie di archivio e prima o poi diventeranno qualcosa. Insomma, la natura per me è qualcosa anche di importante, molto importante come fonte di ispirazione.
Io posso dire che sono a Cattone 2 perché io faccio la stessa operazione. Anch'io vado per legni, c'ho nel mio studio dei vecchi cassette dove metto giù questo materiale, anch'io le metto lì a riposo, io dico, e poi quando mi metto a lavorare allora mi viene in mente che ho trovato il pezzo, vado a cercarlo, e anch'io, anche perché comunque io una cosa, per esempio il legno sono un bel po' di anni, però da una decina d'anni che diciamo mi rendo conto che diciamo noi viviamo in un paesaggio, in una natura molto importante, che però spesso e volentieri non ci rendiamo conto, che per noi è una cosa normale il bosco, gli abeti, il legno e tutto quello che può dare il bosco, però è una cosa che diciamo solo da poco riesco a capire il valore così importante che ha. Può darsi che sia un po' anche il periodo legato, che nei mass media si parla dell'inquinamento, si parla di questa cosa, però è solo da un po' di anni che mi rendo conto che effettivamente abbiamo un bene molto importante, ma che probabilmente per noi trentini non riusciamo bene a capirlo, o almeno sono poche le persone che riescono a capirlo. È chiaro che uno che vive a Milano, così per venire da noi è una cosa meravigliosa. Per noi andare in montagna a 1000 metri non è montagna, per noi andare in montagna è andare sopra i 2000 metri, perciò invece uno che viene da una grossa città già a 1000 metri sono in montagna. Mm-hmm. E noi abbiamo un po' queste differenze, però effettivamente diciamo noi abbiamo una natura così importante. Il legno, fra l'altro, è una materia prima che sono secoli che viene usata dal punto di vista artistico, e anche in questi ultimi 15 anni ci sono diverse persone che lavorano il legno e fanno gli scultori e fanno delle cose veramente molto interessanti, o gente che lavora con più materiali,
tipo
come
certo.
L'Orsinga, che segna proprio la scuola d'arte, mm-hmm. Lui mischia, però sono sempre materiali legati alla natura.
Alla natura, certo, ma io penso che l'aspetto appunto del che riguarda la natura e la fortuna che abbiamo noi di vivere in questo territorio va di passo proprio con un legame di uno sguardo artistico, perché quando tu vai in giro, se non hai la capacità di meravigliarti e di osservare, è difficile che riesci a immagazzinare cose che poi puoi tradurre, no, in forme artistiche. È una grande capacità, secondo me, che può avere un artista, che potrebbe avere chiunque in realtà, quella proprio di osservare realmente, no, quello che ha intorno, perché insomma la vita ovviamente ci porta spesso a andare avanti con i paraocchi, però anche ai ragazzi io dicevo sempre, cioè non staccate quello che fate qua da quello che vivete fuori, guardate sempre con questo sguardo.
Però io credo che sono convinto che la maggioranza delle persone non sono capaci di osservare e andare in profondità. È un guardare però superficiale, perché è legato un po' al mondo moderno, legato all'immagine, il mondo del web, è tutto veloce così. Invece andare in profondità, diciamo, se uno non ha un bel spirito espressivo, artistico di fondo, per me è molto difficile che riesca a farlo. Perché la maggioranza si limita solo a osservare dal punto di vista esteriore, al massimo dicono, ah che bel, non è bel,
sì, sì, sì.
Andare ad approfondire un attimino, che poi per conto mio, è anche la base del fare artistico. Se tu riesci ad andare in profondità e riesci a entrare nell'oggetto, nell'opera che stai facendo, allora può diventare un'opera, se no diventa complicato. E questa cosa non è così proprio facile, per conto mio, da immagazzinare e da fare.
No, no, si tratta sicuramente di sensibilità. In qualche maniera, insomma, queste cose appunto di cui si parlava prima, che si depositano e poi diventano qualcosa, sembrano quasi una cosa magica, no? Qualcosa di archetipo, però insomma è affascinante, ecco.
Io direi di sì. Per esempio, col disastro che c'è stato, per esempio, di Vaia, mi è capitato di recuperare dei pezzi piccoli, medio piccoli. Non ho trovato cose molto grandi, perché è molto difficile, perché quei vari cantieri che hanno fatto la motosega, chiaro, è stata molto veloce a risolvere, però diciamo ci sono veramente dei pezzi che madre natura, pur nel disastro, ha realizzato, che sono veramente delle opere d'arte.
Sì, sembrano proprio che gridino, no? Questi sì, tronchi. Sì,
e poi quando li vedo lì, che come dire, guarda che sono qua, guarda che sono qua, prendimi. Io mi è capitato di recuperare anche dei pezzoli, diciamo, anche abbastanza piccoli, che sono veramente favolosi. Solo decidere come farle proprie e farle diventare una piccola opera d'arte, io dico, però in realtà sono già delle opere d'arte.
Sì, 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 assolutamente.
Con intervento minimo. Io, per esempio, con le immagini che sono andato a vedere anche sul web, ho visto che comunque, per conto mio, il tuo modo di operare è proprio legato proprio all'arte applicata. Cioè, è difficile dire tu sei un artista di, perché in realtà, come dicevi tu, ti piace sperimentare, perciò tu, sperimentando varie tecniche, non hai un discorso univoco, ma hai un discorso polivalente, e ho visto che comunque la polivalenza, direi che è uno dei tuoi punti forti.
Sì, hai perfettamente ragione, perché se appunto mi ponessero tu che genere, che stile, che non stile, sinceramente per me spesso, no, vedo anche artisti che seguono sempre una linea continua e tutti mi dicono quello funziona, e sicuramente per loro funzionerà. Però per me invece quello che funziona, quantomeno quello che mi entusiasma, è proprio mettermi anche in difficoltà, per cui non è per me possibile ripetere una cosa che ho già fatto, perché mi annoio, e quindi ho bisogno di sperimentare qualche altra tecnica che magari non so, e ancora a maggior ragione mi stimola, no? Perché ci voglio arrivare fino alla fine, a vedere, a sperimentare, a provare, a sbagliare anche, e per me questo è il fascino della serie. Ci sono artisti che hanno, è un po' un'incongruenza perché io insegnavo progettazione, se vuoi, però artisti che hanno l'idea, poi vanno dall'artigiano, diciamo, a farsi fare il pezzo così come lo vogliono loro. A me piace tutta questa fase di lavorazione, no? Anche se mi mette magari a volte in difficoltà, perché non sempre posso avere tutte le competenze. A me piace tantissimo avere l'idea, ma poi fare fisicamente fino in fondo quello che io mi ero proposta. Perché secondo me è un fascino proprio il discorso della lavorazione, come non so, la fusione del vetro, che scopri quando apri il forno se è una sorpresa di gioia o ti metti le mani nei capelli perché magari non ha funzionato questa cosa alchemica, però quello è il fascino, secondo me, del lavoro. Poi, come ti dico, insomma, io non ho nessuna nella mia testa adesso, in questo momento, che appunto ho più tempo da dedicare, mi riempie di emozioni e di gioia proprio avere un laboratorio dove poter sperimentare continuamente. Dopo, se come dire, mi interessano poco anche le mostre, perché non so, mi danno ormai poco, ne ho fatte in passato, e quello che mi adesso veramente mi rende felice è pensare di star lì e lavorare con, e più materiali, più esperienze faccio, più così. Ho un programma intenso, ecco, adesso.
Ma direi che comunque tutte queste cose che mi dici, sono pochissime le persone che possono permettersi di farlo, perché la maggioranza progettano anche delle opere e poi, giustamente, come hai detto tu, vanno dagli artigiani. Facciamo l'ultima pausa e poi parliamo degli ultimi 5 minuti. Prendiamo gli ultimi 5 minuti di trasmissione con Gloria, che per me è stata una bella chiacchierata, perché è proprio sul concetto del fare, che è una cosa importante. So che mi è capitato ultimamente proprio che all'interno dello spazio che collabora Rovere della Luna con Gentile Polo, parliamo spesso proprio di che il fare anche da tanti artisti è dimenticato, si specializzano su certe cose però più in là non vanno, invece anche solo la conoscenza delle materie di base sono importanti, vanno a comprare un colore ma dicono la marca, non sanno neanche cosa vanno in realtà a comprare, perché questa cosa bene o male va a perdersi, non c'è niente da fare. E sentire invece tu che in realtà sulla materia ci lavori, a me fa piacere, diciamo, e so che ti fa piacere anche a te. Gli ultimi 5 minuti direi, hai dei progetti
futuri?
Ma stai progettando o stai sperimentando?
Allora, intanto, visto appunto che sono, come dire, libera tra virgolette da molto poco, da settembre, mi sono dedicata soprattutto a sistemare finalmente questo laboratorio in modo da potermi muovere con un po' di agevolezza, insomma, e comprandomi anche un po' di strumenti che mi mancavano. Non ho progetti particolari in testa, però io giornalmente mi faccio una scaletta su quello che farò il giorno dopo, cioè della serie ho appena ultimato appunto una lampada che ho ricavato da delle radici di edera. Appunto, tornando al discorso del raccogliere queste cose, questa radice è diventata una lampada, una radice, sono i rami intorno all'albero in realtà dell'edera, e che mi ha soddisfatto molto. Ora mi sto facendo una scritta con scritto laboratorio, così è chiaro per gli altri e anche per me. E sicuramente di giorno in giorno, adesso magari proverò a tornare un pochino a lavorare il vetro perché un po' che l'ho dimenticato, per la scultura, ecco. Per cui niente, sono aperta a me stessa, alle mie idee, ai miei pensieri, senza avere progetti particolari. In questo momento mi sto godendo proprio questa mia libertà.
Il laboratorio, mi pare di aver letto che ce l'hai proprio lì in piazzetta a Spormaggiore?
Esatto, proprio a Spormaggiore sotto la cooperativa, e ho anche due vetrine abbastanza visibili, ecco. Per cui, anzi, se chi vuole venire a trovarmi...
No, tra l'altro io verrò sicuramente a curiosare, bene, perché... Bene. La curiosità ce l'ho ancora, per fortuna. Ma io, per esempio, un'altra immagine che mi è rimasta impressa, che mi sembra di averla messa anche fra le immagini dove ho pubblicizzato la serata su Facebook, quel paesaggio in scultura a basso rilievo con la presenza...
Sì, ho incastonato. Sì, anche quello è un lavoro abbastanza recente, ed è un lavoro in basso rilievo su cirmolo, una bella tavola di cirmolo che avevo. Dopodiché, siccome ho anche questo, come dire, questo piacere, questa cosa anche sul mosaico, anche lì raccolgo pietre, sassi, a volte sono proprio quei vetri levigati dal mare, ecco, sempre lì nel mio archivio, ho pensato anche proprio di rendere meno così banale, perché in sé sono una specie di paesaggio, anche se sembrano quasi più onde che montagne, ma a me va bene benissimo così, e ho incastonato queste pietre, perché anche lì, anche queste pietre raccolte hanno sempre, no, qualcosa di importante, sono state raccolte in un luogo, in montagna, oppure al mare, eccetera, e quindi ho sempre con lo scalpello, no, creato il pertugio, e poi, per cui è un misto tra mosaico, diciamo, e scultura su legno.
Ecco, una cosa che l'ho detto anche più volte in trasmissione, che c'è un po' un pallino, ma ne sono convinto, cioè non è un discorso, diciamo, di fare, diciamo, della polemica, però Per conto mio, vedendo le tue opere, si vede il tocco femminile, non si vede il tocco maschile.
Ti
Cioè,
ringrazio, mi fa
i maschi,
piacere.
purtroppo, anche se diciamo va di moda, la parità, perché è giusto che sia così, però per conto mio, anche dal punto di vista artistico, una differenza c'è.
Sicuramente.
Il maschio lavora in un certo modo e invece l'aspetto femminile si vede perché è una sensibilità diversa, perché anche lo stesso mondo è diverso, non c'è da negarlo. E anche a vedere, per esempio, quel basso rilievo o alto rilievo, come si può intendere, è chiaro, io ci ho visto delle montagne, però probabilmente se le fai vedere uno che è al mare vede del mare, se poi ci metti dentro queste parti che hai messo, possono richiamare veramente a conchiglie, perciò è un'opera che può essere diciamo, visionata e uno può avere più visioni
Punti di
con
vista.
conforme da dove viene. Io ho visto, ma per me era un paesaggio, perché chiaro,
Certo.
vivendo in montagna, diciamo, noi vediamo i paesaggi, vediamo gli alberi, il verticale, cioè, l'orizzontale è difficile che riusciamo. Ecco, lo possiamo vedere se andiamo in cima in montagna a 3000
Certo.
metri, allora abbiamo la visione dell'orizzonte, ma è solo in questo modo. Cioè, noi.
Comunque l'opera si intitola Un mare di montagne.
E allora ancora meno. Allora, purtroppo la nostra oretta è finita. Ringraziamo Vito, ti ringrazio della tua visita, ma verrò a trovarti perché sicuramente il tuo laboratorio mi fa tornare quasi quasi indietro di 40 anni, mi fa tornare indietro proprio all'Istituto d'Arte, perché si respirerà sicuramente l'aspetto pratico, l'aspetto manuale che per conto mio è fondamentale per il fare artistico. Io ti
Certo,
ringrazio.
io vi ringrazio tutti e due, siete stati molto gentili e è stato bellissimo perché è passata così velocemente questa chi bella chiacchierata.
A venerdì, anzi a giovedì prossimo, non venerdì perché Vito è impegnato a Roma per la sua attività editoriale, sperando che diventi importante, e allora a giovedì.
L'appuntamento con l'artista.
RRMT Radio Music Trento.